Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. In questa immagine gloriosa che il libro dell'Apocalisse ci ha presentato nella prima lettura, in cui si vede un po' la corte celeste, i vegliardi, quei capi delle 12 tribù e i 12 apostoli, insomma questa corte celeste che esprime il compimento del piano di Dio nella vita eterna, a un certo punto culmina questo brano che abbiamo ascoltato con una domanda che uno dei vegliardi pone al veggente. La domanda è: dopo aver visto tutta questa gente con la palma in mano, tutti vestiti di bianco, il vegliardo domanda: quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? E il veggente risponde: Signore mio, tu lo sai. E lui: essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. In molte occasioni noi abbiamo avuto la possibilità di illustrare, no? Cosa vuol dire lavare le vesti nel sangue dell'agnello e renderle candide? Vuol dire, le vesti nell'Antico Testamento sono immagine dell'identità, dunque gli ha fatto passare la propria identità nelle logiche dell'agnello, cioè nelle logiche della passione, morte per la resurrezione, costui ha abitato in qualche modo il pensiero di Dio e dunque ha purificato il cuore. Questo è il tratto di congiunzione col Vangelo che noi stamattina abbiamo proclamato. Infatti, a un certo punto della sequenza di queste beatitudini di Matteo c'è quella che noi abbiamo ripetuto anche come versetto nel Salmo: beati puri di cuore perché vedranno Dio. Ora, questa beatitudine, anche se posta verso la fine, è al centro di tutto questo discorso, come cosiddetto, della montagna che Gesù fa ai suoi discepoli. Noi saremmo portati a pensare che i poveri in spirito, gli afflitti, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, eccetera, siano categorie diverse di persone che nell'esperienza di fede, di sequela di Cristo, hanno sviluppato quella o quella o quella virtù e si sono mossi in questo o quel modo. In realtà tutte le beatitudini fanno riferimento a una sola categoria, alla categoria dei puri di cuore. E adesso cerchiamo di capire anche perché. Così forse la santità che noi abbiamo messo nel paradiso più alto, forse comincia ad abbassarsi fino alla nostra portata e forse pure noi possiamo sperare di entrare in questa schiera di salvati. Chi sono i puri di cuore? I puri di cuore sono esattamente quelli che hanno reso la loro identità simile a quella del Figlio di Dio. Come hanno fatto? Ascoltando le parole di Cristo, comportandosi secondo gli insegnamenti di Cristo, chiedendo a Cristo quello spirito che Egli ha promesso che avrebbe dato una volta che ci avesse lasciati dopo la resurrezione, dopo l'ascensione al cielo. Lo dice il Vangelo di Giovanni, al capitolo 16. Questo spirito che Egli ci ha lasciato, che cosa fa? quando investe la nostra vita, non viene ad accarezzarci, no? Così con dolcezza. Questo Spirito, quando inabita la nostra vita, comincia a dire le parole di Dio, comincia a dire le cose del cielo, a descrivere l'oggetto della nostra speranza, che altro non è che la santificazione. E la santificazione non è un'opera ascetica, caro cristiano. La santificazione è un dono di Dio. Gli orientali ben buon diritto la chiamano divinizzazione. E la divinizzazione non ce la possiamo dare noi. È Dio che ce la dona. È Dio che la opera, questa divinizzazione, cioè la realizzazione della nostra vita, perché si lasci totalmente rivestire dalla santità di Cristo e possiamo tornare ad essere come eravamo pensati, cioè uguali a Lui. Lo dice Paolo: non siamo forse eredi di Dio e coeredi di Cristo? E se siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo, cosa erediteremo? Mezzo metro quadro di paradiso, come pensi tu? O qualche anno di purgatorio con le indulgenze? Se noi ereditiamo da Dio ereditiamo Dio. Se noi ci avviciniamo alla mensa del Figlio di Dio, noi riceviamo Dio. E Dio che fa quando entra nella tua vita? Sta un po', un pochino, si scalda un po' con la tua preghiera e poi se ne va? No, ti dico, Egli infetta la tua vita totalmente e la riscatta dal peccato e dalla morte, perché un giorno tu ti possa accorgere che quella visita che Egli ha fatto in te è destinata ad aprirti la vita eterna, già da ora, non domani, già da ora. Dunque, quelli che hanno rivisto la propria esistenza, secondo le logiche di Dio, e si sono messi insieme a Cristo, hanno preso la propria croce e l'hanno seguito, non si sono mai scandalizzati, costoro sono diventati poveri in spirito. Perché? Perché non hanno desiderato altro per sé. Perché hanno camminato umilmente in silenzio, cercando in ogni occasione dell'esistenza di intravedere dove la luce dello Spirito li guidava. Qualche volta si sono trovati nell'afflizione, perché procedere così, portando la propria croce, in mezzo alle difficoltà, alle prove della vita, ci sono qua molti tra voi che hanno perso persone care, che hanno sofferto, che sono state abbandonate, che si sono trovate sole, che hanno lottato contro la malattia o stanno lottando contro la malattia. Dunque l'afflizione fa parte anche della nostra vita. Ma chi percorre questa vita nella povertà di spirito non si lamenta con Dio e va cercando questo dono dello Spirito. Dunque, siccome sono consolati questi afflitti, diventano anche miti, non pretendono null'altro di quello che sanno che è buono. Dirà San Paolo: quando sono venuto in mezzo a voi non ho preteso di sapere altro se non Gesù Cristo e costui crocifisso. I miti sono quelli che non pretendono di sapere altro se non la logica di Gesù Cristo, della sua crocifissione e morte per la resurrezione. Dunque i miti erediteranno la terra, potranno vivere in mezzo agli uomini senza timore. Questi sono gli stessi che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati, dove la sete della giustizia, la fame e sete della giustizia è fame e sete della vita di Cristo. E saranno saziati ogni giorno alla mensa di Cristo, quella della parola e quella dell'Eucaristia. Saranno misericordiosi, perché l'hanno ricevuta la misericordia, dunque sapranno anche restituirla agli altri. Saranno operatori di pace, perché non pretendendo null'altro che avere Cristo presso di sé, non faranno guerra con nessuno. E saranno chiamati figli di Dio, dice la parola, e fratelli tra loro. E anche se fossero perseguitati a causa della giustizia, non quella di Dio ma quella degli uomini, a causa della fede in Cristo, essi già abiteranno il regno dei cieli, perché il regno dei cieli sta là, non dove due o tre persone fanno un giro tondo, ma là dove due o tre persone sperano che Dio porti a compimento le promesse che ci ha fatto. Allora, se avete capito questo, e questo lo dico a voi adesso, perché anche Gesù lo dice a quelli che ci aveva davanti, dice: beati voi, allora, quando vi insulteranno, Vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Che vi è capitato per caso? Per caso vi è capitato che hanno parlato male di voi? Che vi hanno giudicato? Calunniato? Messi alle strette? A me è capitato. E capita. Che faremo allora? Ci rifaremo sul nostro nemico che ci accusa? O diventati misericordiosi, miti, poveri di spirito, consolati da Dio, e avendo ricevuto la sua misericordia, non ci studieremo a nostra volta di usare questa misericordia verso chi ci fa del male? Dice, conclude Gesù questo dicendo: rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Sai perché? Perché la ricompensa nei cieli, caro fratello, comincia ora. Se te ne accorgi adesso, sei già felice. Se sei felice adesso per questo, lo sarai per la vita eterna. Gli altri se ne accorgeranno e diranno: ma quale grande Dio è questo Dio che fa grazia anche ai peccatori, che non ricusa nessuno, che tutti quanti riconcilia e mette in pace, questo Dio che promette la sua stessa vita e la dà volentieri. E noi diremo: è il nostro Dio, è il Signore, amen, alleluia, veramente, Egli ci ha fatto del bene, veramente Egli ci ha salvato. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, apparentemente da lontano abbiamo contemplato il dono che tu hai fatto ai tuoi eletti, la gloria che risplende sul suo volto. Noi da sempre l'abbiamo cercata. Qualche volta abbiamo dubitato di poterla ricevere, ma in questa Eucaristia tu ci fai nuovi e quel dono di grazia che ci hai promesso finalmente si realizza. Possa il tuo spirito buono guidarci in terra piana e accompagnarci in questo cammino di santificazione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa, consapevole di rispecchiare le promesse della Chiesa Celeste. Si lasci invadere dalla presenza del tuo Spirito. Mai dubiti del tuo amore e della tua fedeltà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi chiamati ad essere testimoni di questa gloria, abbiamo mancato in molti modi. Ci siamo allontanati, abbiamo tradito la nostra fedeltà, abbiamo volto lo sguardo altrove. Ma tu riconciliaci a te, aprici la strada della salvezza e dacci la possibilità di rimediare alle colpe commesse. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo anche per quelli che ci hanno fatto del male, che ci hanno giudicato, che ci hanno messo alle strette, che ci hanno calunniato. Colmali se vuoi dei tuoi beni, ma da loro la possibilità di accoglierli e di non rifiutarli, perché un giorno possiamo condividere insieme la stessa sorte beata. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ora ti prego per questi tuoi figli. Tu sai cosa portano nel cuore, conosci i loro affanni, la loro tristezza, la loro solitudine. Non lasciarli in mano al nemico. Custodiscili dal maligno. Mettili a riparo da ogni pensiero cattivo. Sostienili nella prova. Soprattutto guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.